La rivoluzione nelle arti sovietiche, seconda parte.
In Alexander Nevsky del 1938, in una vicenda storica che anticipa di 700 anni la futura guerra contro gli invasori nazisti, allo stile visivo magistrale si unisce l'uso di una musica protagonista pari titolo nella narrazione. Molte delle scene sono letteralmente montate sulla partitura di Prokofiev e non viceversa, come era e sarà ad uso abituale. L'ultima opera di Eisenstein è stata Ivan il Terribile, un lavoro sul potere assoluto, i suoi fasti e la sua violenza sanguinaria, in una trasparente metafora dello stalinismo. Il regista, si capisce, ebbe sempre una vita travagliata dalla censura e dal pericolo, comune a tanti altri artisti, di sparire in qualche purga. La sua assicurazione sulla vita e garanzia di poter lavorare era costituita unicamente dall'immenso prestigio di cui godeva in patria e all'estero. Prestigio e garanzia comune ad altri geni. Basti pensare a uno Shostakovich, la cui grande sinfonia Leningrado, composta durante il tragico assedio, venne considerata da tutti gli alleati una sorta di arma strategica, microfilmata, fatta filtrare oltre le linee nemiche e subito eseguita da tutte le orchestre del mondo libero, primo tra tutti da Toscanini, che la voglia dirigere trionfalmente a New York. Era difficile poi fucilare personaggi internazionali di quel livello, anche se comunisti, perché quasi tutti lo erano, critici nei confronti del regime. Comunque, forse, intervenne anche la grande passione del dittatore per il cinema. E non fu il solo grande regista cinematografico, bisogna ricordare anche Kuleshov e Pudovkin, narratori abilissimi, anche se più tradizionali, e naturalmente Dziga Vertov, grande sperimentatore e documentarista, praticamente l'inventore dei cinegiornali, è famoso soprattutto per una sua opera del 1929, L'uomo con la macchina da presa. Geniale montaggio delle attrazioni alla Meyerkold con animazioni a passo 1, eccetera, eccetera. Per i contemporanei, vedere una cinepresa che si muove da sola sullo schermo, come se fosse animata, sembrava una magia. E ancora oggi, in tempi di digitalizzazione sfrenata, ci può stupire il ritmo e la fantasia di quell'opera. Oggi, purtroppo, in un paesaggio devastato dal liberismo, di quest'arte cinematografica sovietica è rimasto ben poco. Perlomeno in Occidente, dei registi contemporanei conosciamo solo un genio come Sokurov, di cui ricordiamo almeno Moloch, un formidabile film su Hitler e Eva Braun nel Nido delle Aquile, e il recente Faust. Inoltre continua a operare il grande Nikita Mikhalkov, l'autore dei bellissimi Schiava d'amore e I Dodici, rifacimento quest'ultimo del celeberrimo La parola ai giurati, di cui non è certo inferiore. Questi autori, pur così diversi e ciascuno con i suoi compromessi, continuano comunque a seguire la strada del tradizionale impegno politico della loro grande scuola. Di altro in Occidente ci arrivano solo film ipercinetici e iperviolenti, di cui si potrebbe fare volentieri a meno. Alcuni dei film russi più interessanti sono realizzati da autori che russi non sono. Ricordiamo almeno L'educazione siberiana di Salvatores e Child 44 sul mostro di Rostov ed il suo tempo. Ma facciamo un passo indietro. Chiediamoci come fu possibile lo sviluppo e la convivenza tra tante e robuste tendenze artistiche differenti. L'origine di questo successo sta nell'aver affidato l'incarico di commissario del popolo alla cultura ad Anatoly Lunacharsky. Era questo un grande intellettuale che seppe con intelligenza fare opera di mediazione propulsiva tra le diverse tendenze, incluse le più estreme, compreso il Proletkult che voleva semplicemente dare fuoco al teatro dell'arte del povero Stanislavski. Il Proletkult era un movimento artistico molto generoso che si proponeva di incoraggiare non solo l'arte per il popolo, ma soprattutto l'arte dal popolo, con il supporto iniziale di intellettuali che giravano per periferie e campagne alla ricerca di scrittori proletari in nuce da far crescere. Era chiaramente un movimento esposto al rischio di puro volontarismo e che avrebbe richiesto molti anni di lavoro per ottenere dei risultati che, appunto, agli inizi non furono incoraggianti e che si estinse poi per stanchezza. Apro qui una piccola parentesi. Non è sempre proficuo cercare e dare una ragione politica ai fisiologici conflitti tra gli artisti. Ed è bene ricordare la raccomandazione di Mao ai suoi compagni durante la lunga marcia. Se in un villaggio vi accolgono con calore, proclamandosi tutti comunisti, prima di farvi prendere troppo dall'entusiasmo, chiedetevi anche se i loro vicini, con cui magari hanno problemi di confini, non siano per caso seguaci dei nazionalisti. Chiusa parentesi. Questo sviluppo, tutto sommato pluralista e relativamente al riparo dalla censura, certo allora più libero che nel resto del mondo, volse il termine alla fine degli anni venti, con un potere sempre più accentrato nelle mani di Stalin, che considerava la cultura un semplice strumento di governo. Il potere forzava le arti verso un realismo naturalista, semplice e agiografico, strumento di propaganda, a cui aderivano non pochi scrittori, anche in perfetta buona fede. Si arrivò così al tentativo ad opera di Maxim Gorky di sistematizzare questa tendenza con il congresso degli scrittori e degli artisti sovietici a Mosca nel 1934, a cui seguì il congresso internazionale degli scrittori per la difesa della cultura a Parigi nel 1935, nel quale però il tema principale divenne non il dibattito formale, quanto la lotta comune contro il nazifascismo, in linea con la costituzione dei fronti popolari. Va ricordato l'enorme sostegno che gli artisti di tutte le tendenze dettero, in ogni parte del mondo, alla rivoluzione sovietica, come mai c'era stato prima per qualche nobile causa politica, e come dopo si vedrà solo, ma sarà una pallida eco, nella contestazione alla guerra in Vietnam. Il congresso dei vincitori del 1934 segnò la vittoria definitiva di Stalin su ogni opposizione interna. Malgrado ciò, dei 1966 delegati presenti, ben 1108 furono in seguito arrestati e condannati a morte. Insieme a suicidi, gulag e semplici sparizioni, Stalin, pur senza dover più temere un'opposizione interna, decise di eliminare fisicamente i quadri politici più sperimentati e sostituirli con uomini nuovi, venuti dal nulla e sicuramente fedeli. Nel biennio che precedette la guerra, fece la stessa operazione con i gradi superiori dell'esercito e questa fu una delle cause delle tremende sconfitte subite all'inizio del conflitto. La vittima più illustre fu il maresciallo Tukhacevskij. Insieme a lui vennero fucilati 3 marescialli su 5, 14 generali di corpo d'armata su 67, 136 generali di divisione su 199, 221 generali di brigata su 397, tutti gli 8 ammiragli, tutti gli 11 commissari politici d'armata, 35.000 ufficiali superiori e subalterni. Pensare che la presa del Palazzo d'Inverno era costata meno di 10 vittime. Anche in campo artistico questa involuzione politica rappresentò la pietra tombale, spesso non solo metaforica, sulle esperienze dell'avanguardia, accusata di formalismo. Majakovskij diceva: «Non basta che tu ami la rivoluzione bolscevica, occorre che anche lei ami te». Ma, tutto sommato, pochi in quegli anni tentarono la strada dell'immigrazione, non solo per le ovvie difficoltà pratiche, ma anche per una assidua fedeltà e speranza nella rivoluzione, o almeno al proprio paese. Anche se ormai da molti anni non vi era più un'opposizione minimamente organizzata in URSS, le purghe continuavano implacabili a macinare condannati in una situazione di terrore generalizzato. Caso esemplare quello di Bulgakov, che, logorato dall'attesa di un possibile arresto, decise il tutto per tutto, di telefonare direttamente a Stalin e chiedergli di decidere subito che sorte dovesse toccargli. Al che il dittatore rispose più o meno così: «Caro Mikhail Afanasievich, di che cosa si preoccupa? Noi ammiriamo molto il suo lavoro, anzi, si è appena liberato il posto da direttore del teatro di Mosca, se lo desidera da domattina è suo». Il tiranno dà, il tiranno toglie, per motivi imperscrutabili, in una logica kafkiana. Vi era poi una categoria che meglio si difendeva dal terrore. In Russia vige un'antica tradizione per cui i folli ed i buffoni erano considerati intoccabili. Ed il potere considera comunque quest'ultimi una valvola di sfogo per tensioni sociali che si rischierebbero esplosive. Pare che lo stesso Mussolini mettesse in giro delle barzellette che l'avevano come oggetto. Motivo per cui il più grande spregiudicato umorista satirico dell'URSS, cioè Zoshenko, si salva e riesce a morire nel suo letto molti anni dopo, malgrado sia l'autore della barzelletta più feroce mai prodotta dall'opposizione di sinistra in Russia. Nel cuore della notte, una pattuglia della polizia politica percuote con i calci dei fucili la porta di un condominio. «Aprite, aprite! Siamo la GPU e siamo venuti a prendere dei sovversivi!» Si apre timidamente la porta ed esce un ometto. «Vi siete sbagliati! Noi siamo dei borghesi! I comunisti sono al piano di sopra!» Fine.